We'll be right back. Nel corso della sua storia, la disco è stata intrappolata tra mondi diversi. Non mi riferisco solo al fatto che sia stata messa in mezzo allo scontro tra omosessualità ed eterosessualità, bianco e nero, benché ovviamente ne fosse parte. La nascita stessa della disco è il risultato della fusione di impulsi contraddittori, esclusione ed inclusione, lusso e sperpero, acquisizione ed abbandono, impegno e disimpegno, serietà e frivolezza. Nata nel momento in cui il grande esperimento liberale degli anni seguiti alla Grande Depressione iniziava a crollare e iniziavano i postumi della disillusione degli anni 60, la disco è stata considerata da molti commentatori come il rintocco funebre della comunità, l'alfiere del narcisismo. Almeno un pioniere della disco, comunque, continuò a credere nel sogno degli anni 60. Per lui la Summer of Love, la stagione dell'amore, non era finita e l'amore era ancora una forza in grado di far fronte a tutto. E con questa ho voluto iniziare questa puntata speciale con una citazione presa dal libro di Peter Shapiro, You Should Be Dancing, biografia politica della disco music, per presentarvi così il protagonista della puntata di Tonight Alive di stasera, ovvero il grande David Mancuso. E oltre alla citazione del libro di Peter Shapiro, in sottofondo e come sigla sta andando uno dei suoi dischi storici che metteva nel suo loft, ovvero Expansions di Lonnie Linston. Giusto per fare un'idea della musica che ci poteva essere al loft, ma non c'era un genere solo. Ovviamente, come tutti i DJ dei primordi, come potremo ascoltare dopo, David Mancuso non considerava assolutamente il genere, considerava il mood, quello che la musica trasmetteva, il messaggio che la musica trasmetteva, e non c'erano assolutamente paletti di genere per lui. Dopo questa introduzione, passiamo a dire due note su chi è stato questo grandissimo pioniere, che tra l'altro, bruttissima notizia, ho scoperto nelle settimane scorse che tra l'altro ci ha lasciato da poco, ha lasciato questa valle di lacrime da pochissimo. Purtroppo David è morto il 15 di novembre del 2016 e nel momento in cui l'ho saputo, mi è sembrato doveroso dedicargli una puntata della mia, nonché spero vostra, trasmissione. E innanzitutto David era un ragazzo, un orfano cresciuto in un orfanotrofio di New York, nato nel 1944 e che all'inizio degli anni 70, senza volerlo, ha praticamente inventato veramente da zero il mestiere del DJ e pure la nozione stessa di club. Appunto allevato in un orfanotrofio nella New York degli anni 40, non doveva essere davvero un gran posto, ecco. Ma la suorina che lo accudiva, sorella Alicia, fortunatamente non perdeva occasione per tirar fuori il suo grammofono e organizzare piccole feste per i bambini, facendogli ascoltare i suoi dischi. E con il senno di poi, come diceva lo stesso David Mancuso, probabilmente è stata lei che mi ha trasmesso il piacere per la condivisione della musica. Forse qualche cosa di buono è stato fatto in quell'orfanotrofio. Ma già dalla giovanissima età fino Già nel 65, quindi a 19 anni, David si trasferisce da un'altra parte di New York, precisamente a Soho, un'area precedentemente industriale, dove mano a mano che l'industria si trasferiva nel New Jersey arrivavano gli artisti ed occupavano questi enormi loft, dove allora l'affitto costava pochissimo, essendo proprio perché erano posti praticamente abbandonati, e il buon David giustamente aveva pensato, dice, perché devo pagare l'affitto, lo prendo e lo occupo, tanto è, sono zone completamente deserte. E allora il primo loft di Mancuso, per la precisione, era al numero 64 della Broadway Avenue, ed è lì che, ispirandosi alla tradizione nera dei rent parties del sud degli Stati Uniti, ovvero i rent parties erano quelle feste che i proprietari di casa organizzavano appunto per potersi permettere di pagare l'affitto, e mettevano i dischi, in quel caso di gospel, di blues, per insomma tirar su un po' di soldi per appunto poter pagare l'affitto. E Mancuso, ispirandosi a quelle vecchie feste, inizia a organizzare le sue dentro il suo loft, appunto. Il loft propriamente detto ha invece aperto i battenti nel 1971, anche se alla fine, quindi possiamo dire che in quei 5-6 anni si era fatto le ossa mettendo i dischi per gli amici, e poi quando il loft ha aperto anche per il resto del pubblico, insomma è diventata una cosa più ufficiale, e la data esatta appunto nel 1971, ma anche dopo 6 anni il loft non era propriamente un club, bensì appunto proprio casa stessa di David Mancuso. Proprio organizzava le feste a casa sua, infatti diceva che siamo tutti dei loft babies, e appunto perché tutti gli amici e poi via via conoscenti si ritrovarono sempre di più a queste feste casalinghe, e a un certo punto, anche se era pur sempre casa sua, aveva deciso di dare un seguito più organizzato a queste feste, ecco. Ma anche se erano posti occupati e l'atmosfera era molto serena, comunque per entrare seguiva una logica abbastanza elitaria, ecco, perché per entrare dovevi avere già allora, come adesso, una tessera, e visto che era David stesso a dargli le tessere, non era certo facile ottenerle. E l'unico modo per ottenere la tessera, se non eri amico di David Mancuso, è che dovevi dimostrargli di conoscere ed amare la musica follemente, proprio come lui. E fu uno dei primi posti dove appunto neri, latinos e bianchi ballavano tutti insieme al suono del miglior sound system della città. Per la prima volta un locale notturno possedeva un suono cupo basato su dei bassi così assordanti che rendeva pazzi tutti i frequentatori, nonché anche i pochi vicini, i vicini che sfortunatamente si ritrovavano a dividere gli spazi insieme a Mancuso. Infatti diverse volte David ha avuto a che fare con le forze dell'ordine, che puntualmente si presentavano a bussare alla porta di casa sua giustificandosi che stava dando una festa privata e che non vendeva alcol, che quello era semplicemente casa sua, non era un club organizzato per tirare su dei soldi. E questo comunque gli permetteva, non essendo un club, di chiudere quando gli pareva, non stare dietro a nessuna normativa cittadina. E quindi faceva anche dei party che duravano giornate intere, quantomeno una ventina d'ore. Ed era considerato giusto arrivare al loft il più tardi possibile, quantomeno non prima delle 6, in ogni caso. E è così che ha preso il via, diciamo, l'idea anche che ha dato il via all'idea stessa dei club. E nel periodo comunque non era il solo a essersi portato così avanti con il concetto di quello che poi verrà chiamato DJ e dell'etica, appunto, del clubbing, del club. C'era un altro grande eroe non cantato, quantomeno non incensato quanto Mancuso, ma comunque era lui, anche lui stesso un pioniere, era il grande Francis Grasso, del locale gay chiamato Sanctuary. Anche lì un altro che insieme a Mancuso praticamente ha formato tutta l'idea di clubbing e dei DJ, anche se erano insieme, ma erano diciamo, avevano diversi punti che li distingueva. Ad esempio, una caratteristica di Mancuso era che, come sentiremo dopo, che Mancuso aveva un approccio audiofilo alla musica. Lui non voleva assolutamente, anche se era in grado, mixare due pezzi uno con l'altro, perché appunto voleva far rendere al massimo il messaggio contenuto all'interno del disco che metteva, mentre Grasso mixava pesantemente i suoi dischi proprio per prolungare il groove e portare i ballerini del Sanctuary fino allo sfinimento. Invece un'altra delle differenze era che Mancuso, appunto, come vi dicevo prima, non aveva assolutamente paletti di genere, cioè poteva mettere post-punk come, che ne so, come rock psichedelico, come disco, come funk, qualunque disco facesse arrivare a Mancuso un certo messaggio, insomma, se era quello che lui voleva trasmettere in quella serata, lo metteva. Invece Francis Grasso al Sanctuary, siccome doveva ottenere un'altra cosa, ovvero far ballare a più non posso durante le serate infuocate del Sanctuary il suo pubblico, usava dei pezzi molto, molto più funk, ma anche un rock. Aveva iniziato a tirare fuori questo rock, a proporre questo rock pesantemente percussivo, tipo mi viene in mente, che ne so, Yanduri con il suo pub rock, per farvi un esempio. Anche se il modus operandi era diverso, comunque avevano Grasso e David Mancuso avevano diversi cavalli di battaglia in comune che avrei potuto usare benissimo come sigle di stasera, però sarei finito a doppiare diversi dei pezzi che Carlo e la Manola vi stanno mandando nell'altra trasmissione qui di Radio Wombat, ovvero Uru, perché tutte e due si rifacevano tantissimo alla musica africana, alla sua percussività, e infatti appunto i loro cavalli di battaglia in comune potevano essere Gingoloba di Babatunji Olatunji, pezzo ultra percussivo del 1959, o la famosissima Soul Makossa di Manu Dibango, questo per rimanere in ambito africano, ma se no altri pezzi in comune potevano essere Sex Machine di James Brown, oppure You Are The One delle Little Sister, pezzo magari poco conosciuto ma una chicchina prodotta da Sly Stone, di Sly and Family Stone appunto, e cantata da sua sorella Vanetta, e con questa micidiale tromba rubata da un pezzo di James Brown, quindi vi potete immaginare pezzo perfetto insomma per il dance floor del periodo. E possiamo dire che comunque da loro due, da David Mancuso e da Francis Grasso, poi è partita tutta l'evoluzione di quella che poi, arrivate a un certo punto, circa a metà degli anni 80, poi verrà definitivamente chiamata house. Comunque, se si deve trovare un percorso, ecco, tutto è partito dal Loft e dal Century, che ovviamente, essendo frequentati da tutti quelli che poi porteranno avanti appunto il discorso della dance americana, perché tutti sono andati, tantissimi sono andati al Loft per farvi solo un po' di esempi. Lo stesso Larry Levan del Paradise Garage, il Nicky Siano del Gallery, Frankie Knuckles del Warehouse di Chicago, Tony Humphries sempre dello Zanzibar di Chicago, e anche Ron Hardy stesso, che poi andrà a occupare la console del Music Box. Quindi ecco, se si poteva cercare un filo conduttore, eccolo qua. Secondo me è partito tutto da questi due grandissimi pionieri. Ma ritornando appunto al Loft e alla sua storia, la prima serata ufficiosa, chiamatela come vi pare, in assoluto fu chiamata Love Save the Day, che tra l'altro anni dopo diventerà l'ispirazione per un altro famosissimo libro, oltre a quello che vi avevo, da cui ho tratto un estratto all'inizio per farvi l'introduzione di David Mancuso, e questo libro appunto si chiama Love Save the Day, la storia della music culture americana dal 1970 al 1979, scritto da Tim Lawrence, che insieme all'altro libro, se insomma siete appassionati del genere, vi consiglio assolutamente A Scatola Chiusa. Ma tornando alle feste del Loft, erano ovviamente feste strettamente su invito, come tradizione di David, visto giustamente era casa sua, e strettamente su invito, non, non perché volesse appunto far sembrare un posto elitario casa sua, ma perché il suo scopo era creare un bozzolo perfetto, un perfetto bozzolo emotivo per i suoi ospiti in ogni singolo momento della serata. I testimoni di quelle sublimi serate raccontano che Mancuso aveva raggiunto livelli incredibili nel suo obiettivo di costruire questa atmosfera per i propri ospiti, lavorando sulle luci, sull'apertura delle finestre e soprattutto sul suono e la sua dinamica. Già prima del loft Mancuso era un frequentatore dell'alta fedeltà, ma dopo ne divenne veramente un profeta. Nel suo loft niente era lasciato al caso, la disposizione degli autoparlanti di marca Clipshorn, creati negli anni 20 dall'ingegnere Paul Klippisch, rispondevano precisamente a delle precise leggi acustiche, e la diffusione del suono era calibrata fino ai minimi dettagli. Mancuso era, anche negli anni a seguire, è stato veramente un maniaco di certi dettagli. Pensate che addirittura per rendere al massimo il suo suono, le sue serate, le puntine dei suoi giradischi venivano fatte su misura, commissionate a una fonderia giapponese specializzata in costruzione di katane da samurai. Ora, la leggenda vuole questo, pensando a com'era maniaco David Mancuso, non faccio fatica a crederlo che sia arrivato a dei punti del genere. Un'altra leggenda che viene tramandata è che negli ultimi tempi Mancuso suonava raramente in giro, perché appunto il suo DJ set aveva un costo esorbitante, ma non perché lui pretendesse chissà quale cachet o quale compenso per mettere i suoi dischi, ma proprio perché Mancuso smontava letteralmente ogni singolo componente del suo impianto del loft e pretendeva che fosse portato nel posto anche dall'altra parte del mondo, come poi ci sono tanti set, nemmeno poi così tanti, ma portato poi in giro, tra cui quelli magari fuori da New York, i più famosi possono essere le serate del loft che aveva fatto a Los Angeles, o se no quelle che ha fatto anche in tempi recenti in Giappone. I giapponesi sono sempre stati molto attenti a certe tendenze musicali, e appunto, cioè, Mancuso voleva ogni singolo componente contenuto al loft, non voleva suonare né con giradischi né con amplificatori né con nessunissima altra cosa che non fosse di suoi, proprio perché appunto ogni singolo dettaglio era curato fino alla maniacalità. Pensate, quando andava a suonare fuori dal suo locale, si presentava addirittura anche 12-15 ore prima del suo set per verificare che ogni singolo dettaglio fosse al suo posto e che tutto dovesse essere come lui diceva e come assolutamente pretendeva, anche giustamente direi. David Mancuso fino all'ultimo dei suoi giorni ha continuato appunto la sua missione di DJ di culto, e appunto ha suonato finché veramente finché ha potuto. Le uniche cose che lo interessavano erano la qualità della musica e l'intelligenza nel programmarla. Diceva sempre l'ambiente, non la tecnica. In effetti si dice che ne avesse piene le scatole, anzi diciamo proprio le cose come stanno, ne avesse piene le palle dei DJ tecnicamente bravi e di questa ossessione moderna di mixare a tempo i dischi. Già nell'83 diceva che voleva solo due piatti come ai vecchi tempi, e già appunto all'inizio degli anni 80 uno dei più assidui frequentatori del Loft era David Morales, che se vi ricordate abbiamo già incontrato nella puntata in cui parlavamo di Frankie Knuckles, e che raccontava appunto che per poter rimanere a ballare al Loft il più tempo possibile si portava dietro il vestito di ricambio e per poter rimanere appunto anche la mattina successiva a continuare a ascoltare la selezione musicale di Mancuso. Come vi avevo già detto prima, al Loft sono passati tutti quelli che diciamo hanno contato qualcosa in questa fase iniziale di questo genere musicale. E per adesso già nel 99-2000, dopo forti pressioni, Mancuso ha pubblicato due compilation, di cui una, il volume 2, sarà quello che ci ascolteremo insieme a breve, che si chiamano The Loft, appunto, anzi David Mancuso Presents The Loft, volume 1 e volume 2 rispettivamente del 99 e del 2000. Ho scelto proprio il secondo album e non un DJ set come vorrebbe l'etica di Tonight Alive, ma proprio per farvi apprezzare al massimo i grandi successi di Mancuso, che successi appunto l'atmosfera che riusciva a creare, e visto che appunto una delle sue caratteristiche era non mixare, ho pensato di fare questa eccezione per stasera e appunto darvi direttamente farvi sentire, e anch'io ne risentirò con estremo piacere appunto questa compilation che è The Loft volume 2, che tra l'altro poi andando a preparare nei giorni scorsi la puntata che state seguendo ora, ho notato che appunto questi due volumi, di cui purtroppo ho solo il secondo volume, anche perché ho scoperto che appunto il volume 1 su internet ha raggiunto cifre ragguardevoli, anche in buono stato, anche cifre intorno ai $300, insomma. Casomai vi cadesse l'occhio nel vostro scaffale e chissà per quale motivo, per quale via, quel deal, quell'LP o quel CD è sul vostro scaffale, ecco, ora sapete, tenetene di conto, ecco. E quindi non mi resta che lasciarvi a David Mancuso e ai grandi successi del suo loft. Spero che riconoscerete almeno una parte dei grandi successi che David vi proporrà stasera, quantomeno la prima riconoscetela. Dai, vi do un suggerimento, è Fred Wesley, il trombonista di James Brown con la sua mitica House Party. Però vabbè, no, non vi voglio anticipare nient'altro. Sentite appunto come riesce a passare di palo in frasca senza far mancare mai neanche per un secondo l'atmosfera e il messaggio. E adesso non mi resta che lasciarvi, dopo l'ennesima logorrea del vostro Dalai Lama, lasciarvi a David Mancuso e al suo loft. Ci vediamo, spero che ci sentiamo settimana prossima, sempre qua su Radio Wombat, sempre su Tonight Alive. E ecco finalmente David Mancuso e il suo loft.